Radio Emilia Romagna. Emiliano Romagnoli nel mondo. Lo sguardo altrove. Storie di emigrazione.
Ferraresi in giro per il mondo. Intervista ad Ernesto Milani sull'emigrazione da Renazzo al Massachusetts. Cari ascoltatori di Radio Emilia Romagna, per questa puntata di Storie di Emigrazione oggi vi parliamo di una ricerca sull'emigrazione dalla provincia di Ferrara e in specifico di un libro, Nulla Osta per il Mondo, realizzato con il sostegno della Consulta degli Emiliano Romagnoli nel Mondo e dell'Associazione dei Mantovani nel Mondo. Ernesto Milani, ricercatore di storia dell'emigrazione dell'Associazione dei Mantovani nel Mondo, ha svolto una ricerca sull'emigrazione dalla provincia di Ferrara collaborando al libro Nulla Osta per il Mondo, realizzato con il sostegno della Consulta degli Emiliano Romagnoli nel Mondo. Anzi, l'idea del volume è partita proprio da lui e a lui quindi chiediamo come ha scoperto la filiera di emigrazione che dalla frazione di Renazzo nel comune di Cento porta agli Stati Uniti.
Io ho scoperto Renazzo per caso, nel senso che qualche tempo fa io ero a Sermide a presentare un mio lavoro sui sermidesi. Sermide, come qualcuno si ricorda, è un paese in provincia di Mantova, sermidesi che erano emigrati negli Stati Uniti ai primi del Novecento per lavorare nelle piantagioni di cotone del Mississippi, dove oltre ai sermidesi c'erano dei marchigiani, c'erano dei veneti e c'erano anche molti emiliani. Parlando con il dottor Rabboni, che insegna, Renzo Rabboni, che insegna italiano all'Università di Udine, a un certo punto è saltato fuori che suo nonno era stato negli Stati Uniti, a Plymouth, e io a un certo punto mi sono ricordato di aver letto a suo tempo un libro scritto da Samuel Eliot Morrison sul una fabbrica di cordami di Plymouth. Il libro si intitola The Rope Makers of Plymouth, i fabbricanti di cordami di Plymouth. Morrison aveva scritto anche un altro libro che mi interessava di più, che riguardava i viaggi di Cristoforo Colombo. A questo punto abbiamo messo assieme tutte queste cose. Io avevo letto il libro in cui si parlava di Plymouth, ma non si parlava degli italiani, si parlava pochissimo degli italiani, e ho cominciato a fare una ricerca per conto mio e mi sono accorto che c'era un sacco di materiale su Renazzo in internet. Io addirittura ho trovato anche una tesi di laurea scritta proprio sull'emigrazione degli italiani a Plymouth all'Università di Harvard, che tra l'altro è l'unica esistente, per cui poco alla volta è venuto formandosi questo grande interesse anche da parte dei cittadini di Renazzo e degli americani con i quali io avevo avuto contatti, per cui si è arrivati ad avere un materiale, dico immenso, ma molto importante per ridare finalmente un po' di luce a questa emigrazione che era stata, non dico completamente dimenticata, ma che era confinata nelle famiglie.
Dottor Milani, perché fu scelto il Massachusetts da queste persone e cosa rimane oggi dell'antica emigrazione?
Bene, allora, dai registri del comune di Cento si ricava che l'emigrazione verso gli Stati Uniti e quasi tutta verso il Massachusetts è cominciata addirittura nel 1872 con due famiglie che si chiamavano Bonzani. Queste persone però sono andate negli Stati Uniti per conto loro, oppure erano state attratte da qualche agente di viaggio a andare negli Stati Uniti. Per cui la prima emigrazione da Renazzo non va a Plymouth, va a Boston e paesi vicini, intendo Salem, intendo Somerville, cioè intorno a Boston. Poi, all'inizio degli anni Ottanta, invece, in seguito a delle richieste da parte della Plymouth Cordage Company, che aveva dei contatti con Renazzo, perché Renazzo e la zona produceva canapa, e la canapa era uno dei materiali principali che occorrevano nelle fabbriche di cordami, evidentemente arrivano anche a Renazzo. Renazzo poi produceva un tipo di canapa molto importante, perché era soprattutto valida, era morbida e andava molto bene per fare l'anima delle corde. Per cui incomincia questa migrazione che va a Plymouth, dove arrivano a centinaia gli immigrati renazzesi, non per restarci, spesso e volentieri per andare avanti e indietro, e per popolare poi anche le zone vicine a Plymouth, dove vanno a lavorare in moltissime fabbriche, ma la Plymouth Cordage Company di Plymouth resta la fabbrica principale.
I discendenti dei ferraresi sono rimasti in quello stato o si sono sparpagliati per gli Stati Uniti? Esiste ancora un legame tra di loro o si è perso tutto?
Allora, questo è un argomento che riguarda un po' tutta l'emigrazione italiana negli Stati Uniti. Fino alla Seconda Guerra Mondiale, gli italiani vivevano abbastanza vicini tra di loro. Quando incomincia il secondo conflitto mondiale, succedono due cose importanti. Prima di tutto, gli italiani si arruolano e sono praticamente il primo gruppo etnico che si è arruolato per difendere gli Stati Uniti. E moltissime persone di Plymouth chiaramente si arruolano e vanno in giro per il mondo e vedono per la prima volta una realtà diversa da quella che c'era a Plymouth. Secondo, il fatto di essere entrati in guerra con l'Italia, chiaramente porta l'italiano ad essere mal visto. Molti italiani sono anche internati in campi di concentramento per un certo periodo, per cui c'è una specie di cesura che aumenta poi con la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando le persone cominciano a studiare fuori dallo Stato, e parliamo di Massachusetts, soprattutto cominciano a sposarsi con altre persone, hanno altre opportunità e non abbandonano in pratica il loro posto iniziale. In più, il rinnovamento urbano che c'è sia a Boston, sia a Springfield, sia a Plymouth, porta molte persone a disperdersi. Oggi ci sono i resti di questa presenza degli italiani. Tra di loro c'è una, secondo me, una rete sotterranea che ha bisogno di essere rivista e rivista, però di fatto parlare di comunità renazzese è un po' azzardato. Però dire che i discendenti dei renazzesi hanno ancora dei contatti e vogliono avere dei contatti con i loro antenati, questo è certamente vero, soprattutto dalla mia esperienza, perché molte persone mi chiedono e vogliono sapere non tanto la storia genealogica della loro famiglia, ma vogliono sapere qual era l'economia, come si viveva, che tipo di vita esisteva a Renazzo e come mai i loro genitori se ne sono andati. È chiaro che il lavoro che si presenta in questa situazione è molto difficile, perché ritrovarli tutti non è facile.
Certo.
Però c'è la possibilità, secondo me, di mantenere certamente un rapporto che esca dai rapporti familiari e diventi una cosa soprattutto a un livello di città.
Dottor Milani, si era sempre ritenuto che l'emigrazione dal ferrarese fosse numericamente scarsa, e forse gli emigrati più noti furono Anacleto Angelini, divenuto uno degli uomini più ricchi del Sud America, e prima di lui Adamo Boari, l'architetto che realizzò il Palazzo delle Belle Arti e Città del Messico. Ora invece, grazie alla sua ricerca, abbiamo altre storie interessanti. Ce ne racconta qualcuna?
Ma guardi, io sono lombardo, lombardo-veneto, a dire la verità, vivo a Milano e ho sempre ricercato l'immigrazione italiana in generale, soprattutto quella lombarda, perché è più vicina a me. Però ho scritto diversi articoli, ad esempio uno ho scritto su Ernesto Bisi, che era un piacentino che ai primi del Novecento possedeva la più grande fabbrica di pasta degli Stati Uniti a Pittsburgh. Per cui ci sono già altri, diciamo dei grossi interessi per quanto riguarda l'immigrazione emiliano-romagnola. Dalla mia ricerca, quello che emerge è che è una cosa molto importante, e cioè che i renazzesi negli Stati Uniti sono andati in uno stato, perché alla fine sono andati quasi tutti in Massachusetts, in uno stato che era già molto bene organizzato, non è uno stato di frontiera, come poteva essere l'Arizona, lo Utah o il Colorado, dove le persone lavoravano in miniera e facevano un'enorme fatica. Loro hanno trovato nel Massachusetts, soprattutto nella Cordless Company, una compagnia quasi da company town, per cui anche se le paghe erano basse, hanno potuto avere una vita abbastanza sicura, e secondo me questo all'inizio ha tarpato un po' la loro possibilità imprenditoriale, per cui questa è arrivata molto dopo. Mentre all'inizio dell'emigrazione ci sono state delle figure molto importanti, come ad esempio quella di Enrico Tassinari, che già ai primi del Novecento figurava in un elenco ristretto di industriali di Boston, che era stato presentato come persona da elogiare all'Expo di Milano del 1906. Poi abbiamo un altro Tassinari, in questo caso parliamo ad esempio di Pietro Tassinari, che invece che abitava a Salem, era partito per Boston, poi era andato a nord, abitava a Salem dove faceva il fruttivendolo, ma era diventato ricchissimo. Ricordo che Salem è la città della caccia delle streghe, è la città natale di Nathaniel Hawthorne, lo scrittore americano della lettera scarlatta, per cui posti anche abbastanza mitici del New England. E queste persone, tra l'altro importanti, non si sono mai dimenticati del loro paese di Renazzo, e sia Pietro Tassinari che Enrico Tassinari hanno mandato moltissimi fondi per costruire l'asilo infantile e per rinnovare la chiesa di Renazzo. Volevo aggiungere un'altra cosa che poi un'altra cosa che è abbastanza importante, di cui si parla ogni tanto, quando si nomina un Sacco Vanzetti. Sappiamo tutti della storia di Sacco e Vanzetti, della loro tragica fine sulla sedia elettrica a Boston nel 1927. Pochi sanno, ma nel libro è riportato abbastanza bene, lo riporto abbastanza bene. Vanzetti abitò a Plymouth nel 1915, quando si trasferì da Boston e trovò alloggio presso una famiglia, la famiglia Brini, che era di Renazzo. Addirittura quando Vanzetti ritorna nel 1917 dal suo viaggio di istruzione anarchica in Messico, ritorna a Plymouth, non riesce più ad andare ad abitare da Brini perché la casa è occupata, va a abitare dalla famiglia Fortini, sempre dalla zona di Renazzo, e mantiene comunque il contatto con la famiglia Brini e soprattutto con il figlio Beltrando. E qui è molto importante perché il 24 dicembre del 1919, quando, secondo le accuse ulteriori, Vanzetti viene accusato di essere stato presente alla rapina a South Braintree, in realtà c'è una documentazione storica che Vanzetti in realtà era a Plymouth il giorno prima di Natale, era la vigilia di Natale, e assieme a Beltrando Brini aveva che le ricevute del pesce ricevuto da Boston. E si trattava di anguille, che era il pesce tipico di Natale, e per cui se l'accusa avesse accettato la difesa in questo senso, probabilmente Vanzetti non sarebbe andato sulla sedia elettrica. Beltrando Brini e altre 10 persone, quasi tutte se non di Renazzo di paesi vicini, testimoniano al processo in favore di Vanzetti, perché il 24 dicembre in qualche modo lo avevano visto tutti girare per Plymouth a vendere le anguille, però praticamente vengono ricusati dal giudice, perché praticamente molti di queste persone non parlavano italiano, furono intimiditi dal giudice, e praticamente la difesa non riuscì a dimostrare che queste persone erano dei testi validi. Per cui penso che questo sia una delle cose dei fatti più importanti legati a Plymouth e all'emigrazione renazzese.
Il libro Nulla osta per il mondo è stato presentato anche nel paese di Renazzo. Qual è stata la reazione degli abitanti a questa presentazione?
Allora, lei sa che in Italia in molte zone c'è un'amnesia che riguarda l'immigrazione,
sì,
la gente vuole dimenticare.
Appunto, per quello che devo.
Spesso non sa. Allora, il libro a Renazzo è stato presentato due volte, la prima volta a luglio, un'altra volta a ottobre, è venuto anche Gian Antonio Stella a presentarlo, e quando è stata la presentazione a Renazzo nella sede parrocchiale, grazie a Don Ivo Cevenini, che ci ospita sempre, e la sala era piena, la gente partecipa attivamente, e infatti abbiamo materiale per un altro libro. Come magari non ho detto all'inizio, tra l'altro il libro è stato costruito in modo da poter essere interessante per tutti, è scritto in italiano, è stato tradotto in inglese, e c'è anche un video con diverse interviste, che praticamente dovrebbe essere interessante per tutti, italiani, americani e chi non ha voglia di leggere il libro.
Un'ultima domanda, dottor Milani, cosa bolle nella sua pentola? Vale a dire, sta facendo ricerche che interessano anche l'Emilia Romagna? C'è qualche personaggio o qualche storia che può anticipare ai nostri ascoltatori?
Allora, oltre alle mie ricerche in Lombardia, di cui non parlo, ho in ballo tre ricerche che vanno avanti nel tempo. Una riguarda un carteggio che ho trovato in un mercatino di New York, e riguarda la famiglia, a dire la verità, più che una famiglia, in questo caso è una persona sola, però ovviamente con tutto quanto riguarda la sua famiglia, che si chiama Giuseppe Bongiorni, di Cerignale, in provincia di Piacenza, emigrato a New York nel 1912, di cui io praticamente ho una ventina di lettere, ho i biglietti che lui aveva utilizzato per andare negli Stati Uniti, nulla osta perché quando era partito ha solo 17 anni, ho tutte le lettere della madre e della sorella che scrivevano a lui a New York, e tutto un carteggio che è stato conservato probabilmente perché lui, abitando dalla zia, ha conservato tutte queste lettere, e non solo lettere, che sono rimaste lì, e qualcuno poi, quando la zia è morta, le ha messe in vendita. C'erano anche dei riferimenti alla famiglia di Giuseppe Bongiorni, che poi è anche a lui, che si era trasferito nel Connecticut, e sono riuscito a rintracciare i nipoti con i quali sono in contatto. Tra l'altro, tra le varie cose che ho nel carteggio c'era anche un menù del 1916 di New York e altre cose che riguardano lui, per cui questo sarà l'occasione per un saggio. Poi invece, sempre sulla linea di Sacco e Vanzetti, e non solo, sto cercando di capire bene la figura di Ella Antolini, che era emigrata da Porto Maggiore con un altro gruppo di persone ai primi del Novecento per andare a lavorare nelle piantagioni di cotone in Louisiana, dall'altra parte di Natchez, che è il Mississippi, e che poi era tornata con la famiglia a Porto Maggiore per poi riemigrare negli Stati Uniti e diventare una fiancheggiatrice del gruppo anarchico di Galleani, e viene arrestata nel 1917 mentre trasporta dinamite da Pittsburgh a Chicago in collegamento con i fatti di sangue di Milwaukee del 1917. Questa è l'Antolini. E poi un'altra figura interessante, sempre dalla zona che è nato nella zona di Renazzo, è invece Raffaele Schiavina, che è stato per anni direttore di Cronaca Sovversiva e che a un certo punto nel 1919, durante il terrore rosso di Palmer, viene deportato in Italia, resta in Italia per alcuni anni, poi riemigra clandestinamente negli Stati Uniti e fa sempre un'attività controcorrente anarchica. Ecco, queste sono più o meno le cose che sto facendo adesso per quanto riguarda l'emigrazione emiliano-romagnola. In più ho tra le mani degli incartamenti di un processo dei primi del Novecento che riguarda l'omicidio da parte di un bolognese di una bambina a New York, che era stato scoperto da un procuratore generale degli Stati Uniti che si chiamava Mary Grace Quakenboss e che tra l'altro era molto, che io ho conosciuto per altri motivi, ma soprattutto per le sue indagini sullo stato degli italiani nelle piantagioni di cotone dell'Arkansas e del Mississippi, e che si era occupata anche di questo processo e aveva praticamente costretto questo bolognese a ritornarsi in Italia, dove poi era stato condannato. C'è qualche cosa scritto su questo Bocchi, però non più di tanto.
Grazie della sua disponibilità e grazie di essere stato con noi.
Io la ringrazio voi della vostra pazienza, scusatemi se io parlo un po' tanto, ma ovviamente essendo questo il mio lavoro, quando ho la possibilità di mettermi in contatto con qualcuno lo faccio sempre volentieri.